essere graditi al Signore credo che dovrebbe essere uno degli scopi principali di ogni vero credente. Cioè studiarsi, capire, afferrare questo concetto, capire se veramente Dio gradisce le nostre vie. Non si tratta di essere graditi solo ai credenti o solo agli uomini, ma principalmente essere graditi al Signore. Ed essere graditi a Dio diventa anche una potenza che dà pace. Ad esempio, in Proverbi 16:7 è scritto: quando Dio gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Straordinario, no? Quindi anche quando abbiamo degli attacchi, anche quando ci troviamo in situazioni difficili e non sappiamo come fare, allora l'unica soluzione è quella di chiederci se Dio sta gradendo le nostre vie. E questo è stato un verso che mi ha aiutato tantissimo per tanti anni e ovviamente mi aiuta ancora, ma ci sono stati dei momenti in cui questo verso mi è stato di grande conforto, grande potenza, perché a volte ci troviamo in situazioni molto difficili, e a volte ci chiediamo ma perché sta succedendo questo? E il Signore mi fece capire, ci fa capire, che il problema non sono i nemici, da qualsiasi parte essi arrivino, ma il problema è se Dio sta gradendo le nostre vie. Bello questo. Dio sta veramente, trova piacere nelle nostre vie, trova piacere nel nostro comportamento? Beh, dice il Signore, non ti preoccupare, il resto ci penso io. Come già sappiamo, nel Salmo 55:22, getta il tuo peso sul Signore ed Egli ti sosterrà, ed Egli non permetterà che il giusto vacilli. Guardate, quando noi viviamo il Signore, viviamo la fedeltà, viviamo la parola, non sono gli uomini a difenderci, o meglio, non sono gli uomini quelli che hanno importanza maggiore alla nostra difesa, ma è sempre il Signore. Giusto per ricordare un personaggio che tutti conosciamo, ricorderete Maria di Betania, no? Quando nel capitolo 10 del Vangelo di Luca, questa donna, anzi nel capitolo 12 del Vangelo di Luca, questa donna ruppe questo alabastro di olio di grandissimo prezzo, valeva tantissimo, quasi un anno e mezzo dello stipendio di oggi, trovò la disapprovazione di tutti i discepoli, in particolare quello di Giuda che aveva detto ma quanti soldi avrei fatto con questa roba? Però notate, Maria non si difese. Chi difese Maria? Il Signore Gesù. Lasciatela stare. Lei l'ha fatto per il giorno della mia sepoltura. A volte noi vogliamo trovare, come dire, dei credenti, delle persone che ci difendono, che ci aiutano in questo senso. Non è male, ovviamente. Però quanto è bello quando troviamo la pace del Signore. Quando troviamo il Signore che ci difende. E sentiamo una pace particolare. E noi dobbiamo ringraziare il Signore per questo. Abbiamo iniziato queste riflessioni, molto semplici, noterete anche stasera, sono delle riflessioni molto semplici, per arrivare ad avere questa pace. Noi dobbiamo capire, abbiamo detto martedì scorso, che cosa è successo quando ci siamo convertiti, quanti privilegi, quanto bene abbiamo ricevuto. È vero? quale posizione straordinaria, quale identità speciale. E una di queste posizioni speciali, uno di questi privilegi speciali che noi abbiamo ricevuto è quello di servire il Signore. Sembra strano, è vero? Perché a volte quando si parla con i credenti sembra che il servizio sia diventato una specie di controbilanciatura alla conversione. Ti sei convertito? Adesso beccati questo, devi servire il Signore. È vero o no? Mamma mia, che spavento, no? È vero? Questa è una delle ragioni per cui non tutti servono il Signore, perché se noi capissimo, se noi conoscessimo la bellezza di servire Dio, sarebbe un privilegio nei tanti privilegi della salvezza. Invece no, è un peso che ci cade addosso perché capiamo male. Guardate, vi faccio un esempio. Quando noi andiamo per le strade ad evangelizzare, io l'ho provato questo sentimento, no? E ci avviciniamo alle persone e porgiamo loro un opuscolo e questi lo rifiutano o ci insultano o fanno quel sorriso sarcastico verso di noi. Quante volte noi ce l'abbiamo, è vero? Se andiamo dentro qualcosa diciamo, ma guarda questo. Però pensateci, sapete cosa pensavo io? Più di una volta. Io ero così. È vero? Io ero così. Cioè noi realizziamo la bellezza di appartenere a Cristo nel momento in cui viviamo Cristo. Questa è la bellezza. Quando noi facciamo e realizziamo in modo pratico quello che il Signore ci insegna. Mi viene in mente un passo nel Vangelo di Giovanni, vi chiedo di venire con me nel capitolo 7 del Vangelo di Giovanni. Un principio che Gesù portò ai giudei del suo tempo, perché nella loro incredulità volevano mettere in difficoltà il Signore Gesù. Avete mai sentito delle persone che dicono, quando noi parliamo loro, rendiamo loro testimonianza della nostra salvezza, della bellezza, della parola di Dio, in genere dicono: e chi me lo dice che è così? Come faccio a sapere che è così? Come faccio a sapere che questa è la parola di Dio? È vero? Guardate, queste cose Gesù le ha già anticipate nel suo ministero terreno. E nel capitolo 7, versetti 16 e 17, leggiamo queste parole. E tenetele a mente, perché questo diventa una specie di principio quando rendiamo testimonianza. Gesù rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Vuoi sapere se questa è la verità? Vuoi conoscere per esperienza che quanto ti sto dicendo è veramente viene dal Signore? Mettilo in pratica. È vero? Quando abitavamo a Cesano Boscone, all'inizio eravamo soltanto io e mia moglie, non c'era nessuno praticamente, la sera qualche volta dopo il lavoro andavamo di casa in casa. Potete immaginare le porte che ci sbattevano in faccia, altri andate a lavorare, non avete niente da fare, fino a quando ci aprì una porta di una casa napoletana. Ci fece entrare e ci sedemmo a tavola. E come cominciare con questi che non avevano mai udito il Vangelo? Si cominciò a parlare piano piano e ci accolsero, e a tavola c'era un cesto di frutta. Allora io dissi lì al capofamiglia: posso prendere un'arancia? Questa è una cosa. Ah, ma come? Io prendo, come? Subito allora presi questa arancia e dissi: vorrei fare una domanda, ma secondo voi com'è questa arancia? Allora c'era chi diceva: è un po' acre, un po' secca, poco dolce, eccetera. E io dissi a queste persone: ma come facciamo a sapere se è buona? La dobbiamo mangiare. Se l'abbiamo sbucciata, uno solo aveva ragione. E da quell'incontro, poi successivamente, si convertirono un po' di questa famiglia, un po' delle altre persone. Vuoi conoscere la volontà di Dio? Vogliamo conoscere la bellezza di vivere il Vangelo? Dobbiamo vivere il Vangelo. Perché parlare, possiamo parlare di tutto quello che noi vogliamo, no? Possiamo conoscere tutte le dottrine, possiamo conoscere molto della parola di Dio, ma se vogliamo veramente conoscere nel senso pratico, cioè avere questo rapporto ravvicinato con il Signor Gesù, dobbiamo vivere il Signor Gesù. E questa è una cosa molto molto bella. Ci siamo lasciati la volta scorsa proprio con uno dei privilegi, e ripeto, e deve essere un privilegio, servire il Signore. E oggi riflettevo, mentre ho ripreso finalmente a camminare, riflettevo, ma che cosa dimostriamo quando serviamo il Signore? Allora, prima di tutto, dobbiamo fare questa precisazione. Allora, dobbiamo servire il Signore per amore e spinti dal suo amore. È vero, il Signore non vuole dei servi forzati. Il Signore vuole dei servi che vengono spinti dall'amore. Cioè, vengono spinti da che cosa? Dal ricordo che un giorno il Signor Gesù è venuto sulla terra, lì Dio ha fatto carne e ci ha serviti. Lui è stato l'esempio perfetto del servizio, del fatto che lui è venuto per servire noi. E noi stasera siamo qui per servire noi, perché ha servito noi. Perché se lui avesse visto a destra, a sinistra, chi potesse essere, potesse avere, diciamo, no, era giusto che si servisse. Sono convinto che nessuno sarebbe mai stato salvato. Lui non ha guardato a questo. C'è un salmo nella parola di Dio che dice: se tu guardi i nostri peccati, chi può reggere, Signore? È vero, però noi cosa facciamo? Noi non serviamo, non facciamo, perché? Perché guardiamo di qua, guardiamo di là, guardiamo, ci potrebbe capitare questo, quest'altro. E poi una cosa che ci viene in mente è che se serviamo Dio ci toglie la libertà, non possiamo più vivere liberi. E allora me ne sto bello tranquillo, seduto, faccio la mia presenza e credo che di aver fatto un po' tutto. Per amore. Seconda Corinzi, capitolo 4, guardate, è davvero molto molto bello questo passo, capitolo 5, scusate, molto significativo. Leggiamo il versetto 14 e 15 e guardate cosa dice la parola del Signore. Perché la prima dimostrazione di un servizio è quello dell'amore che abbiamo per il Signore. Quindi di conseguenza dobbiamo dire, se non serviamo il Signore, dimostriamo di non amarlo. È così. Cioè, voglio dire, 2 più 2 fa 4, non possiamo scappare da queste verità. E l'Apostolo Paolo dice, versetto 14 e 15, infatti l'amore di Cristo ci costringe, poiché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. È un passo straordinario, è vero? L'amore ci costringe. Ci sono diversi modi per servire il Signore. Possiamo farlo per metterci in mostra, possiamo farlo perché altri ci guardino in un certo modo, però il carattere principale che deve spingere il credente è quello dell'amore del Signore che ci costringe. E allo stesso tempo è dimostrazione di un amore grande per il Signore. E non lo possiamo fare di nascosto. Sapete? Spesso ci sono delle frasi fatte, no? Che usiamo. Vabbè, ma tu come fai a dire che io non amo il Signore? Tu come fai a dire che io... che mica tu conosci il mio cuore per sentire tutti, conosci i miei sentimenti, eccetera. Ci nascondiamo a volte. E sapete da dove deriva questo? Perché tutte le giustificazioni derivano da Genesi 3. Dio chiamò Adamo e Adamo si nascose dietro un cespuglio. Si mise a giocare a nascondiglio con Dio. E a volte noi ci mettiamo a giocare a nascondiglio con Dio. No, ma io non la faccio perché... No, ma tu devi vedere quello lì. Ah, ma devi vedere quella lì. Ma io me la devo sentire. E ci nascondiamo dietro delle cose che sono veramente banali. In un'assemblea dove siamo stati con mia moglie a predicare il Vangelo, per correttezza non vi dico dove, eravamo a tavola a mangiare con dei credenti. E c'era una coppia di credenti di cui i credenti si lamentavano. Non faceva niente questo fratello. E così questa famiglia, perché incontrasse noi, per poterli incoraggiare e aiutare, ci siamo messi a tavola, abbiamo mangiato e questo era bello a posto. Lui piano piano è venuto fuori il discorso. Vuoi sapere perché io non servo il Signore? Vedi, io mi sono avvicinato agli anziani, no? E ho detto ai fratelli, non mi piace come stiamo facendo le cose. E i fratelli hanno detto, ma guarda, noi abbiamo riflettuto, bisogna fare così. E dal momento che non mi hanno dato ascolto, io non faccio niente. Sapete cosa gli ho risposto io? Sì, ho detto, i bambini fanno così. Non mi hai dato la caramella? E io piango. Quanti bambini spirituali ci sono? Quante giustificazioni inutili? E questa è una cosa davvero triste, fratelli. Quindi tu non mi hai tenuto contento e io sto così, a guardare. Ti faccio il dispetto, va bene? Questi sono atteggiamenti infantili. E sono modi attraverso cui noi ci nascondiamo dietro i cespugli quando Dio ci chiama e non rispondiamo. Allora la prima cosa che dimostra il servizio è l'amore per il Signore. Spinti dall'amore di Cristo. Una seconda ragione per cui dobbiamo servire il Signore che dimostra il servizio è una vera conversione. Ci sono dei valori che non si possono scindere, che sono legati, collegati insieme. E se qualcosa non c'è, c'è qualcosa di strano che non sta funzionando. Allora, due passi, sicuramente conosciuti. Venite prima in un passo dall'Antico Testamento, Malachia, capitolo 3, versetto 18. Guardiamoli bene questi passi, fratelli. Il popolo, il regno del sud, era appena tornato dalla cattività. E Malachia, il profeta post-esilico, deve parlare a questo popolo. Un popolo che non faceva altro che lamentarsi. È vero? E a un certo punto il profeta, da parte del Signore, dice così al popolo, Malachia 3,18. Voi vedrete di nuovo. Quindi, se non servite il Signore, voi lo vedrete. Non è che rimane lì. Io non servo il Signore, tu lo servi, io sono neutrale, rimango in mezzo, no, non esiste. Voi vedrete di nuovo la differenza che passa fra il giusto e l'empio, cioè fra il salvato e il perduto, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Avete mai notato? La vedrete questa differenza? Ci possiamo nascondere dietro i cespugli, certamente. Se poi sono belli alti questi cespugli, ci possiamo nascondere bene. Ma alla fine tu vedrai la differenza. Perché, sapete, c'è un futuro. E nel futuro ci sono delle glorie che sono diverse. E si vedranno queste glorie diverse. Vedrai la differenza fra il giusto e l'empio. Da come si vede questo? Da servizio. Voi vi sognavate forse, prima di conoscere il Signore, di servire il Signore? C'è qualcuno qui che prima di conoscere Dio era preoccupato di servire Dio? Nessuno, vero? Anche i figli dei credenti si ascoltavano, ma io non ci pensavo neanche, i miei pensieri erano tutt'altro. Però da quando mi sono convertito è stato acceso un fuoco dentro che non si può contenere perché c'è lo Spirito Santo dentro. E il passo che ha letto Franco martedì, prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 9 e 10. Guardiamoli questi passi, fratelli. Li conosciamo, lo so che li conosciamo. Però a me sembra che proprio quei passi che noi conosciamo meglio sono quelli che pratichiamo di meno. Perché ormai sono diventati come una specie di cantilena, no? È vero. Non facciamo più caso a certi passi. Capitolo 1, versetti 9 e 10. Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dei cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. La cosa più naturale per questi credenti dopo la conversione è stato quello di servire Dio. E che cosa hanno dimostrato servendo Dio? Che hanno dato le spalle all'idolatria? Vi siete convertiti? Avete girato le spalle agli idoli? Ma tu dirai, ma tu vieni a casa mia, io non ho nessuna immagine attaccata al muro, eh? Io non porto le catenine con i crocifissi, no, no. Ma siamo sicuri che gli idoli sono solo quelli? L'idolo è tutto ciò che mi impedisce di consacrarmi al Signore. Tutto quello che mi impedisce di servire Dio è idolatria, perché io sto servendo qualche altra cosa. Sto servendo il mio benessere, sto servendo il mio lavoro, sto servendo la mia carriera, sto servendo lo sport. Sto servendo ciò che mi ha vinto. I miei pensieri sono l'idolatria più potente. Vi ricordate Saul? Saul divenne un egolatra. Dio ha detto, sì, ma io dico, allora per favore fatti da parte. Quante volte facciamo così, è vero? No, no, è vero quello che tu dici. Vedi, quando parliamo di certi argomenti che vengono messi in discussione, fratello, quello che tu dici è vero, ma, però, io penso, scusa, mettiamo da parte un po' tutto, Il mio pensiero è molto più importante. E questo è davvero molto, molto presto. Questi credenti, dice l'Apostolo Paolo, hanno dato le spalle all'idolatria e l'hanno dimostrato come? Servendo il Signore e avendo gli occhi in alto, aspettando il rapimento dalla Chiesa. Che bello, è vero? E questi non si sono convertiti così. Questi, quando si sono convertiti, avevano dei problemi. Dice qui nel versetto 6: voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. Molte sofferenze. Non era facile prima convertirsi al Signore. Non era una cosa così semplice come lo è oggi per noi. Era una cosa davvero molto, molto complicata. Si sono convertiti al Signore. Un altro passo, un altro pensiero, poi mi fermo, così lasciamo il posto per la preghiera, anche se i fratelli mi hanno dato qualche minuto in più. E c'è qualcosa che mi ha fatto riflettere molto, sempre a proposito del servizio. Sapete, fratelli, il servizio per il Signore è anche dimostrazione che c'è stato un vero ravvedimento e un vero pentimento. Noi possiamo anche pentirci, possiamo anche dire ho sbagliato, possiamo anche dire perdonatemi, ma se non è seguito da un servizio chiaro, visibile per il Signore, sono soltanto delle chiacchiere che stanno a zero. Ho detto visibile, no? Non voglio leggerla stasera, ma se andate ad esempio nel Salmo 116, dice Davide, io metterò in pratica i miei voti e lo farò, per due volte lo dice, in presenza di tutto il popolo. Non lo farò di nascosto. Non mi nasconderò dicendo il Signore conosce il mio cuore, no, lo farò alla presenza di tutto il popolo. E guardate, fratelli, venite in 1 Samuele, capitolo 7. So che sono passi che meritano un'attenzione maggiore, ma credo che se mettiamo lo stesso, la giusta attenzione, sono passi che dovrebbero parlarci davvero tanto. Io quando leggo, studio la parola di Dio, non lo faccio perché devo predicare. E molte volte vi devo dire che devo chiedere perdono al Signore e errori che ho fatto, sono stati fatti, eccetera. Però che bello quando c'è anche un vero pentimento, un vero ravvedimento. Versetto 2 del capitolo 7 di 1 Samuele. Dal giorno che l'arca era stata collocata a Kiriat Jearim, era passato molto tempo, 20 anni erano trascorsi e tutta la casa di Israele alzò lamenti verso il Signore. Mi piace la versione della Luzzi che dice sospirava e anelava al Signore. Che cosa stava succedendo? Se avete la bontà, vi prendete il tempo di leggere i primi 4 capitoli, troverete che il popolo ha praticamente fallito in tutto, dall'inizio alla fine. Solo 2 donne hanno dato vita a tutto questo, Anna e la moglie di Finias. E Dio ha giudicato questo popolo, però in mezzo a questo popolo c'era un uomo che Dio stava preparando, e notate la bellezza di Samuele. Samuele non ha mai parlato male di Eli e dei figli di Eli. Mamma, quante cose avrei detto io. Avete ragione, ma come avete fatto a vivere con questa gente qua? Noi subito parliamo degli altri e così non facciamo niente. Samuele non ha mai parlato male, né di Eli né dei figli di Eli. E dopo 20 anni e 7 mesi, da quando il popolo riconobbe come il profeta che Dio aveva preparato, aspettò il tempo giusto. c'è un tempo per ogni cosa. Il popolo anelava e sospirava per il Signore. Si rese conto che stava vivendo una condizione di fallimento veramente terribile. Guardate come inizia il versetto 3. Allora Samuele, cioè, guardate come dice, allora Samuele parlò alla casa, a tutta la casa di Dio e dice, se davvero, cioè veramente vi siete pentiti? Veramente avete capito che la vostra vita è una vita che Dio non gradisce? Veramente? Beh, non basta dire abbiamo sbagliato. Non è sufficiente. Bisogna ottemperare alle condizioni di Dio. E questo è molto importante, fratello. Guardate. Allora ecco che Samuele dice, se davvero, dice, tornate al Signore. La prima cosa che dovete fare è tornare al Signore e andare al Signore. La seconda cosa che dovete fare, dovete togliere, tornare al Signore con tutto il cuore, non abbiamo il tempo per spiegare questo, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri, gli idoli da starte. Ecco, c'è sempre in mezzo all'idolatria. L'idolatria è sempre una dei frutti di una vita sterile spiritualmente. E parliamo di credenti, parliamo del popolo di Dio. Poi ancora dice, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore. Dovete prendere una decisione. Vi dovete volgere con il cuore verso Dio. Poi c'è una quarta cosa. Servire Lui, Lui solo. Allora egli vi libererà dalle mani dei filistei. Servire il Signore, servire Lui e Lui solo. Voglio dirvi qualcosa che forse è difficile e forse non vi piacerà. Gesù Cristo è venuto per darci tutto. Non ci ha dato un pezzettino della sua vita. A volte si predica un Vangelo un po' troppo a buon mercato, no? Perché Gesù ha detto chiaramente, se uno non rinuncia a se stesso e mi segue, non succede niente. Noi invece ci accontentiamo a volte di una prigherina e così siamo salvati. Quando Gesù è venuto, non si è risparmiato per niente. È andato fino alla croce a morire, là dove nessuno di noi andrebbe mai, per nessuna ragione. Ebbene, voglio dirti, fratello, vedremo la prossima volta che la vita cristiana non è assolutamente facile, ma Dio vuole tutto. Servire solo Lui. O al Signore gli diamo tutto, o non gli abbiamo dato niente. Il tempo, la gestione della nostra famiglia, la gestione dei nostri beni, la gestione del nostro lavoro, e tutti questi valori sociali, lavorativi, familiari, eccetera, prenderanno il loro vero senso, dove Dio in tutte queste sfere sarà glorificato. Ma se noi scegliamo, certe cose le facciamo, altre cose non le facciamo, venga in adunanza e scelgo il giorno per venire, o ci sono delle riunioni che mi piacciono di più, o delle attività che mi piacciono di meno, sappiate che non avete fatto niente. Per Dio non avete fatto niente. Il Signore non ha mai chiesto alla folla. Vi ricordate il giovane ricco? Vendi tutti i tuoi beni dalle poveri. La salvezza si ha attraverso la vendita dei propri beni? No, ma aveva l'idolo della ricchezza e voleva l'Iddio trino senza lasciare il Dio quattrino. Non è possibile. Non si può servire due padroni. Riflettiamo, fratelli. Non è una cosa come dire, pesante, è una cosa bella. Perché quando noi ci liberiamo di queste cose, le porterà il Signore. E quando noi cominceremo a gestire i nostri beni, li gestirà il Signore. Quando noi cominceremo a gestire la nostra casa, la gestirà il Signore. Quando noi cominceremo a gestire il servizio che ci ha dato, lo farà il Signore. Quando noi cominceremo a gestire i figli, lo farà il Signore. Quando noi cominceremo a gestire il lavoro, lo farà il Signore. E tutto quello che faremo darà gloria al suo nome. La cosa più importante è capire se Dio sta gradendo le nostre vie. Amen.